riflessioni sulla pertinenza dell'intervento dello psicologo e dal punto di vista clinico con il diverso sul paziente, e riflettere insieme a voi su quelle che sono le possibilità, le risorse, ma anche i vincoli dell'applicazione di cura. Quando facciamo un intervento su un paziente, su un gruppo di utenti, noi dobbiamo attenerci in primo luogo a un articolo di legge, la legge 56 dell'89, che recita così: la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Quindi noi non operiamo nel vuoto, ma abbiamo una legge che dichiara quelli che sono i confini della nostra professione. Confini che non sono per niente netti e delimitati se pensiamo a delle professioni affini alla nostra. Nel senso che è vero che la legge dichiara quali sono gli ambiti di pertinenza e dichiara la possibilità di utilizzare degli strumenti a supporto di diagnosi, abilitazione e riabilitazione sul segno. Altresì però ci dice che esistono altre professioni che sono magari di confine rispetto alla nostra, ad esempio sulla legge, con la quale dobbiamo fare i conti per decidere quale ambito è di pertinenza. Questo come, diciamo, capello di introduzione. Esiste poi un insieme di norme, un vero e proprio codice, al quale lo psicologo deve attenersi nel momento in cui incontra dal punto di vista professionale delle persone. Questo codice, del quale non so se qualcuno vi ha già parlato, è il codice deontologico degli psicologi. Avete avuto modo di vederlo all'università. Penso che sia importante per chi si approccia al mondo empirico della psicologia e non abbia solo delle età teoriche nei confronti della disciplina, sapere che il suo operato non cade nel vuoto e soprattutto non parte dal vuoto, ma ha delle norme che strutturano e regolano gli interventi che lo psicologo può fare. E quindi ho pensato di estrarre dal codice deontologico degli psicologi alcuni articoli che possono essere più attinenti di altri rispetto all'utilizzo di test e di strumenti nell'area psicologica. L'idea è quella di leggere questi articoli e di discuterli. Nell'esercizio della professione, articolo 4, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni. Ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori. Non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali e rifiuta la sua collaborazione e iniziative di tipo di quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera. Quest'ultimo deve esplicitare alle parti con chiarezza i termini delle proprie responsabilità e i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario e il committente dell'intervento di sostegno e psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso. È uno degli articoli cardine del codice deontologico degli psicologi. Il principio, il fondo che esprime è quello che nell'esercizio della sua professione lo psicologo è tenuto a rispettare la dignità della persona che è. e nella scelta di metodi e tecniche da utilizzare, in primo luogo salvaguarda i principi che decretano i diritti dell'essere. Limita il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia. Non è così scontato questa cosa, perché non sempre lo psicologo si trova, il clinico o il neuropsicologo si trova ad operare in uno studio privato, con un paziente privato, e quindi non sempre è libero di decidere l'intervento da effettuare sulla persona, solo in base a quelle che sono le sue credenze, la sua teoria, le sue modalità operative. Ma qualche volta, quando è inserito in un sistema o in un'istituzione, deve mediare tra le esigenze dell'istituzione e le esigenze dell'utente. Il codice deontologico è molto chiaro su questo punto. Nel momento in cui si deve mediare fra il destinatario della prestazione e il committente, lo psicologo è tenuto, per dovere, per etica professionale, a salvaguardare in primo luogo il suo utente. Nel fare questo è tenuto a dichiarare sempre esplicitamente e con chiarezza qual è la responsabilità che si assume e quali sono i vincoli a cui è tenuto professionalmente dalla parte di un ordine professionale. Articolo successivo. Lo psicologo è tenuto a mantenere quindi lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti, i riferimenti scientifici e non suscita nelle attese del cliente o dell'utente aspettative infondate. Altro articolo cardine, soprattutto per chi utilizza strumenti e tecniche come metodologia di intervento. Lo psicologo, ahimè, a noi, non è mai formato definitivamente. È tenuto ad aggiornare costantemente la propria formazione. La laurea in questo senso, la laurea triennale, la laurea quinquennale, non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Se durante, ahimè, gli sguardi perplessi, compreso peraltro parte di condivido, però nel momento in cui cominciamo a operare nella pratica dobbiamo tenere presente che non siamo soli ma viviamo in una comunità scientifica e che la conoscenza non è acquisita una volta per tutte, ma si co-costruisce continuamente dall'interazione con altre persone che svolgono la nostra professione, che si occupano del nostro ambito. Quindi formazione continua dal mio punto di vista vuol dire sia la frequenza a corsi, seminari, aggiornamenti, sia il confronto interfaccia. Non solo supervisioni, ma anche intervisioni. Cioè confronto con persone che noi riteniamo al nostro stesso livello formativo. Questo aiuta a mantenere un'apertura mentale e la possibilità di confrontarsi con dei livelli di altri. E a sua volta questo permette di non fossilizzarsi nel proprio metodo di lettura di un test o di utilizzo di uno strumento, che alla fine rischia di diventare successivo. Lo psicologo, recita l'articolo, riconosce i limiti della propria competenza. Non solo è tenuto all'aggiornamento scientifico con un articolo, ma riconosce i limiti della propria competenza. Non si è esperti. Non si può acquisire competenza su tutte le tecniche di diagnosi, di riabilitazione. Ce ne saranno alcune, tra tutto il panorama possibile, di tecniche esistenti, che noi sentiremo più congeniali a noi stessi, che ci saranno più utili in ambito lavorativo e nelle quali probabilmente ci specializzeremo, se scegliamo per tanto. A riconoscere i limiti della propria competenza significa applicare seriamente sono gli strumenti che ci si sente in grado di applicare. E quali strumenti sono quelli possibili? In primo luogo quelli che hanno delle solide basi scientifiche. Gli strumenti di riabilitazione e di diagnosi pullulano. Non tutti hanno una buona standardizzazione, una buona validazione, un campione statistico di riferimento valido, attendibile. E queste sono caratteristiche degli strumenti che noi scegliamo, dei quali dobbiamo essere molto consapevoli. Se non sappiamo le fonti o i riferimenti scientifici di un test o di uno strumento che utilizziamo, da questo punto di vista la nostra professionalità decade. Allo stesso modo, se sappiamo usare bene uno strumento, sappiamo anche quali sono i limiti dello strumento. Quindi non promettiamo al nostro cliente, al nostro utente, al nostro paziente di arrivare con l'utilizzo di determinati strumenti a dare dei risultati che il test non permette di dare. Su alcuni test in particolare le pretese sono molto estese. Sta alla competenza dello psicologo dire attraverso questo test sono in grado di dare questi risultati e non altri. Posso rispondere ad alcuni quesiti, ma non a tutti. In questo senso non si suscitano nelle attese del cliente o del committente delle attese che poi rimangono infondate. Per poter fare questo è necessario che lo psicologo lavori con una certa autonomia professionale. E questa ci è garantita dall'articolo successivo. Articolo 6. Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale e non compromettano il rispetto delle norme del presente codice. In assenza di tali condizioni informa il proprio ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche, degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione. È perciò responsabile della loro applicazione e del loro uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle proprie competenze. Qualche volta, soprattutto all'inizio della propria professione, si è spinti probabilmente dal desiderio di fare e dal desiderio di dimostrare le proprie competenze e qualche volta si rischia di accettare degli incarichi che sono non al di fuori delle possibilità deontologiche della professione ma al limite. Poco dopo il tirocinio, poco dopo aver dato l'esame di Stato, io mi sono trovata ad esempio a collaborare con uno psichiatra, un nome anche abbastanza famoso tra coloro che divulgano la psicologia, che altro, che aveva richiesto la presenza di una psicologa con competenze psicodiagnostiche per fare, oltre alla diagnosi di stato psicoanalitico che lui era solito fare, anche una diagnosi attraverso i test. E con fare piuttosto composo alla fine del colloquio con il paziente o la paziente, soleva chiamarmi nella stanza e dire: dottor, questa persona che è intelligente ha questo problema. Di solito il problema era un'immaturità psicoattiva. Era l'etichetta che lui veniva a dichiarare di fronte al paziente la sua inabilità, per cui ho pensato a un approfondimento con Rocha, ma come ricorda, che pomposamente significa Rocha, testo della figura umana e testo dell'altro. Attraverso l'utilizzo di questi strumenti io dovevo dare la mia opinione sul fatto che in quella persona era presente una immaturità psicologica. Cioè dovevo dire attraverso i miei strumenti ciò che lui mi diceva di essere. Quando si è un po' alle prime armi è difficile, io ho trovato difficoltà nel cercare di consolidare la mia idea di professionalità all'interno di quel contesto. Ed è soprattutto difficile, penso, nei confronti di uno specialista affermato, di un'altra esperienza, di un'altra età rispetto a me in quel momento, a volte diventa difficile dire fortemente no. A maggior ragione può succedere questo in ambito pubblico, dove esiste un sistema gerarchico piuttosto forte e dove l'autonomia professionale dello psicologo clinico in generale, e soprattutto del neopsicologo, diventa qualche volta difficile da realizzare. È però una norma a cui attenersi per non cadere in burnout, per esempio, non bruciarsi all'inizio della pratica professionale. E perché nel momento in cui io scelgo di utilizzare uno strumento, sono anche pienamente responsabile di tutto ciò che da questo utilizzo deriva. Se decido di somministrare un test, compio un'azione con il paziente e sul paziente, e non posso pensare che questa azione sia priva di conseguenze. Sono responsabile dei risultati che ne derivano e anche delle interpretazioni che ne faccio. Devo perciò avere la possibilità di agire con la massima libertà nel rispetto della mia vita, anche quando così collabora con professionisti diversi che appartengono o non appartengono al mondo dello psico, siano psichiatri o avvocati, giudici, medici. Articolo successivo, numero 15. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale, pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni o relazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 6. Siamo in un'epoca storica in cui i diritti della privacy direi quasi incombono. Questo a volte ci crea qualche difficoltà o ci dà dei obblighi burocratici, però la comunità, soprattutto per il fatto che grazie alla nostra professione spesso veniamo a contatto con le persone in maniera profonda e delle persone veniamo a conoscere fatti, eventi e relazioni che probabilmente non vengono divulgati ad altri. Ci vengono dati dei dettagli sulla vita professionale, personale, sessuale, della vita di una persona, che sono intime e ci vengono dati all'interno di un determinato contesto. Noi siamo tenuti a rispettare il segreto, quasi come dei confessori, su quelle che stanno, che non possono essere rivelate. Ma non solo non possiamo rivelare il contenuto delle nostre sedute, il codice ci dice non possiamo neanche rivelare di fare queste sedute, a meno che non siamo in rapporto professionale con il minorenne, nel qual caso abbiamo l'obbligo di riferire ai genitori o ai tutori, oppure non siamo in rapporto professionale con una persona che non è in grado di intendere il volere, per cui di nuovo dobbiamo fare riferimento a tutto. Ma se vediamo, abbiamo delle scuse, facciamo un percorso diagnostico, utilizziamo degli strumenti con una persona maggiorenne in possesso delle sue facoltà mentali, noi non possiamo nemmeno informare del fatto che veniamo da sé. Questo è stato divulgare il numero di sedute, oltre che il contenuto di sedute, è l'esito della privacy della persona. Non solo, può avere una ricaduta e un effetto sulle sedute stesse. Il rapporto professionale deve basarsi sulla fiducia. E la fiducia è possibile che venga costruita nel tempo, non dal primo momento in cui l'utente si siede di fronte a noi. Tutt'altro che il rapporto che si instaura tra noi come coppia, noi come gruppo o gruppo famiglia, è un rapporto esclusivo. Quindi nel momento in cui sono dentro un rapporto professionale con una persona, eviterò di cercare notizie su questa persona da fonti esterne ed eviterò di dare all'esterno notizie sulla persona che ho interpellato o che ho interpellato. Però
mi
dice
che sai come bisogna comportarsi nei casi in cui ci sia un conflitto di tipo di presente. Se qualcuno viene da noi ci confessa di aver commesso un crimine, un atto contro lei, già che magari di una certa gravità, in quel caso come si fa?
A meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 6. Io mi chiamo e le rispondo. Lo psicologo si attiene da rendere testimonianze, siamo all'articolo 12, da rendere testimonianze su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. E questa è una mezza risposta. Lo psicologo si attiene da rendere testimonianze su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preeminentemente la tutela psicologica dello stesso. Articolo successivo, qui guardiamo insieme. Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita lo stretto necessario al riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare, totalmente o parzialmente, alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e o di terzi. Quindi direi che la risposta alla sua domanda si trova negli articoli 12 e 13. Non è consentito allo psicologo dare testimonianza di ciò che viene, di cui viene a conoscenza all'interno di un rapporto psicodiagnosi e di psicoterapia, a meno che non sia il soggetto stesso a dare il consenso. Primo passo, quindi devo rispettare sempre la privacy. Quando posso non rispettarla? In primo luogo quando è il soggetto stesso che mi dice puoi dire queste cose, ma non mi basta. Con la mia professionalità devo valutare che il consenso che mi ha dato l'interessato sia a lui favorevole e non sfavorevole. Se divulgando fatti e informazioni sulla vita, su eventi, su episodi che riguardano il soggetto, io vado contro la salute psicofisica del soggetto stesso, allora anche con il suo consenso devo tenere. Cioè devo valutare se è opportuno, se non è opportuno, a prescindere dal consenso. Se però sono a conoscenza, attraverso il rapporto professionale, di un pericolo che riguarda la vita oppure la salute del mio utente, cliente, paziente, oppure di terzi, se vengo a conoscenza di propositi suicidari oppure di tendenze all'omicidio in casi più estremi, allora devo operare in modo da salvaguardare la salute psicofisica del soggetto e di terzi. Posso anche ovviamente fare luce. Però anche nel caso di una denuncia, non devo, non sono tenuto a dire tutto ciò che so del soggetto, ma devo discriminare tra gli aspetti che è necessario mettere in evidenza con la denuncia, da altri aspetti della persona e della personalità che non sono di stretta utilità per la denuncia stessa, ma che potrebbero essere di corollario, e divulgo solo gli aspetti necessari. Qualche volta succede che il soggetto stesso chiede di divulgare a terzi notizie di sé, perché lo psicologo viene triangolato in un rapporto che è tipo molto complesso e che probabilmente è la triangolazione alla base dello stesso disagio o della stessa psicopatologia in cui il soggetto soffre. Dal mio punto di vista, che è sistemico relazionale, dal punto di vista della mia corrente di pensiero, spesso, quasi sempre, forse sempre, la patologia e il disagio non stanno dentro all'individuo, ma stanno nelle relazioni che l'individuo crea. Stanno nelle modalità con cui la persona ha imparato, o ha dovuto imparare a stare in relazione con gli altri. Queste modalità spesso sono distorte. Allora, se io consento alla richiesta di comunicare a terzi ciò di cui sono venuta a conoscenza, la prima domanda che mi pongo è: perché il soggetto chiede a me di dire a un altro notizie su di sé? Mi sento dentro a un triangolo e devo valutare se questo triangolo, i vertici di questo triangolo, possono stare tutti in comunicazione diretta o se è meglio che un vertice del triangolo venga escluso dalla comunicazione. Qualche volta non fare questo tipo di analisi, ma mandare direttamente la comunicazione così come il soggetto chiede, ci mette in buona luce con il soggetto, ma non lo aiuta a togliersi dalla posizione patologica o distorta in cui è dentro al suo modo di ragionare. Quindi a consentire a un desiderio del paziente non è terapeutico, non è foriero di un cambiamento possibile. Allo stesso modo, perché se sono in ambito psicodiagnostico, posso chiedermi perché questa persona vuole che i risultati del suo test passino ad altri, nella loro interezza o in alcune parti. Quale messaggio ci sta dietro a questo comportamento? Oltre ai contenuti della comunicazione, l'etichetta diagnostica, il quoziente intellettivo, le capacità memoriche, secondo gli esperti che si dice, dell'ambito di lavoro in cui sono. Oltre ai contenuti della comunicazione, dando questa comunicazione io faccio una mossa relazionale. Comunico qualcosa anche attraverso la relazione. Questa comunicazione relazionale è utile al mio paziente o ne può bloccare altri? Solo dopo aver fatto questo tipo di analisi posso decidere in coscienza e professionalità se mandare la comunicazione, dare la comunicazione o accendere. Di tutto questo però ne faccio oggetto di discussione con il paziente. Nel caso in cui invece io sia tenuto a operare per salvaguardare la vita o la salute del paziente, allora ho l'obbligo di fare tutte le mosse necessarie per questa salvaguardia, anche a discapito di un beneficio immediato legato al processo terapeutico. Posso anche decidere di interrompere la terapia o di non assumere il carico del percorso diagnostico se penso che sporgendo denuncia oppure informando le persone che possono aiutare nella salvaguardia della salute del soggetto, se posso anche interrompere il rapporto, sapendo se questa comunicazione sia lesiva della possibilità di instaurare con questa persona un rapporto di fiducia tale per cui il percorso psicodiagnostico psicoterapico può andare a mente. E niente, però al fine della salute del soggetto. Ho risposto su questo. In tutti gli altri casi è necessario mantenere segretezza delle comunicazioni. Articoli successivi. Siamo al 17. La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso custodia e controllo degli appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata a un collega, ovvero all'ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela del soggetto interessato. Anche questo è tutela della privacy. Non solo non posso divulgare le informazioni di cui sono venuta a conoscenza, ma devo anche proteggere tutto il materiale che risulta dalle interazioni con il soggetto. Quindi, nel caso in cui io utilizzi videoregistrazioni o autoregistrazioni della seduta, devo anche procurare degli spazi protetti nei quali conservare questa documentazione. Nel caso in cui io utilizzi dei test, devo trovare modi e luoghi per salvaguardare la custodia degli stessi, sia per quanto riguarda il materiale cartaceo, sia per quanto riguarda il materiale su computer. I file. Tutti i file dovrebbero essere protetti da password. E nel caso in cui io abbia degli impedimenti professionali nel proseguire la professione, o nel caso in cui io muoia, devo predisporre la gestione del materiale dopo il mio impedimento, dopo la mia morte. Devo avere l'accordo esplicito con un collega o implicitamente il materiale passerà all'ordine, in modo che il materiale sia tutelato e mantenuto integro per almeno 5 anni dalla fine del rapporto professionale. Non è cosa di poco conto. Perché 5 anni mi è stato chiesto in altri anni? Perché è possibile che la persona, una volta interrotto il rapporto, perché si è chiuso, perché ha deciso di interromperlo, in un periodo successivo decida di riprendere. Allora tutto il materiale che avevamo a disposizione per lasso ragionevole di tempo dovrebbe essere nuovamente reperibile e utilizzato. Di sicuro, quando un rapporto diagnostico, terapeutico finisce, nel momento in cui riprenderà, non riprenderà da quell'esatto punto. Sarà probabilmente qualcosa di diverso, l'avrà costruito in modo diverso. Ma avrà comunque un pezzo di storia comune. Questo pezzo di storia non va perso, deve essere recuperato. In questo atto di doverosa conservazione del materiale è necessario anche che nel momento in cui i dati conservati vengano eventualmente usati a scopo di didattico, a scopo di ricerca, questo è un articolo successivo che non vi leggo perché non l'ho ricordato prima, mi ricordo abbastanza bene, tutto ciò che viene utilizzato a scopo di didattica e di ricerca, che parte dalla clinica, può essere utilizzato, fatto salvo l'anonimato del paziente. Quindi, all'interno dei corsi di laurea in psicologia, o ancora di più, all'interno dei corsi di specializzazione post-laurea, è possibile utilizzare delle videoregistrazioni oppure materiali cartacei, purché non si riconoscano i volti delle persone, non vengano messi in evidenza nomi, dati, luoghi, tempi che possano portare al riconoscimento delle persone. I dati però possono essere utilizzati sotto forma nostra. Articolo 25. Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possono recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica del soggetto. Questo è felice. Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Aggiungo, lo psicologo in formazione non usa fotocopie dei test, imparate lezione, per sperimentarsi nella loro applicazione con due punti dell'ordine, fidanzati e fidanzate, coinquilini, fratelli, sorelle, genitori, vicini di casa e persone adescate per strada. Che è una grossa limitazione. L'uso proprio degli strumenti significa l'uso consapevole, l'uso autorizzato, quando si ha licenza di, e l'uso, soprattutto all'inizio, protetto. Non andate allo sbaraglio. I test psicologici possono essere strumenti molto potenti. Usare un test significa dare una sollecitazione all'altro. Se poi non si è in grado di chiudere i vasi che si possono aprire o di gestirli, si possono fare dei danni. Danni a sé, per esempio, e danni all'altro. Se emergono delle tematiche difficoltose da trattare, non ho gli strumenti poi, o non sono le stesse inadeguate per trattare quelle tematiche, rischio di fare dei danni. Domanda. Ma allora quando conosco un nuovo test e mi approccio a un nuovo strumento e ho desiderio, volontà di imparare a applicare, faccio? Perché ci sarà pur sempre una prima volta. Il mio consiglio, il mio suggerimento è quello di far sì che la prima volta sia una prima volta protetta. Esiste un tirocinio a cui siete tenuti. Esiste la possibilità di avere delle supervisioni. Esiste la possibilità di vedere come si applica un test prima di applicarlo in prima persona. Sfruttiamo queste possibilità, teniamo conto. Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi di valutazione di cui dispone. E tenete conto che aderire alle norme del nostro codice deontologico non è un optional. Il rischio, se non si aderisce a queste norme, è di essere passivi di denuncia. La denuncia può essere pecuniaria, oppure può essere l'allontanamento temporaneo e definitivo dall'altro, quindi l'impossibilità a proseguire nell'applicazione delle proprie competenze, della propria professionalità. Non usare impropriamente gli strumenti di cui si dispone ha anche un significato ovviamente per gli psicologi formati e non solo per gli psicologi in formazione, e cioè sempre quando utilizzo degli strumenti sono tenuta a modulare l'utilizzo degli strumenti in base allo scopo al quale voglio arrivare e in base ai risultati che voglio raggiungere. L'articolo poi aggiunge: i risultati ottenuti possono essere comunicati soltanto se la tutela psicologica del soggetto che si è sottoposto ai test è prioritaria rispetto a tutto il resto. E qui si rifà gli articoli precedenti che abbiamo già visto. Il codice deontologico degli psicologi potete trovarlo online con qualsiasi motore di ricerca, potete vedere anche gli articoli nella loro interezza, insomma, oltre a quelli che abbiamo guardato. 42, se ricordo. Valutano, oltre alle competenze dello psicologo in ambito clinico e in particolare diagnostico, che sono quelli che ho cercato di ritagliare, regolano anche i rapporti professionali dello psicologo con l'ordine, dello psicologo con i colleghi, dello psicologo con le altre professioni, con le organizzazioni. Va conosciuto perché la non conoscenza non significa per le leggi, no? Non conoscere una legge non esime dall'uniformarsi al mondo delle leggi. Il rischio, dicevo, è il rischio peggiore in caso di grave inadempienza al codice deontologico, il rischio è la radiazione dall'auto. Quello che ci dice, riassumendo il codice degli psicologi, è che lo psicologo deve sostanzialmente porre estrema attenzione ed evitare sia i procedimenti di somministrazione, gli strumenti invece che sono distruttivi, e distruttivi vuol dire per esempio portano gravità dei soggetti, sia evitare i contenuti discutibili, lesivi della dignità o di qualunque persona oppure di alcune minoranze, evitare le domande imbarazzanti, evitare questionari, gli strumenti di indagine che possono essere utilizzati come fonte di discriminazione, e allo stesso modo evitare tutte le prospettive di intervento discutibili perché sono fonte di disagio o perché recano spesa o perché recano danno al soggetto esaminato. Il centro del nostro interesse è il soggetto. Allora, un uso responsabile dei test presuppone, tenendo conto delle norme del codice, dal mio punto di vista, competenza, formazione e quello che ho definito come relazione, cioè l'importanza del termine, del contesto in cui si opera e della persona che si ha davanti e con cui si è. Competenza, formazione, relazione. Competenza significa avere una buona conoscenza teorica e psicologica dello strumento, la capacità di selezionare lo strumento più corretto in relazione allo scopo e in relazione ai destinatari della misurazione. E competenza significa anche capacità di integrare dati che provengono da fonti diverse, dall'analisi, dalla storia personale, dalla storia familiare, dai colloqui clinici, dai test. Competenza significa anche saper selezionare nel caso di necessità o di scelta di comunicare informazioni a terzi, capacità di selezionare le informazioni da divulgare rispetto a quelle da tenere per sé. dentro alla relazione. Formazione significa avere una continua formazione all'utilizzo degli strumenti, quindi un aggiornamento continuo, aprirsi anche al confronto tra utilizzatori diversi dello stesso strumento, non pensare che le conoscenze siano acquisite una volta per tutte e pensare che mantenere aperta la mente al confronto con l'altro è un arricchimento e non solo una missione dei propri limiti. E formazione significa anche essere costantemente aggiornati sulle diversità delle minoranze, dei centri svantaggiati, delle disabilità con cui si può venire a contatto dal punto di vista professionale. Un uso responsabile dei test significa anche essere competenti e formati nella relazione, e cioè sapere qual è il set inadeguato con cui somministrare, rispettare la relazione con il rispetto della privacy e rispettare la relazione della persona attraverso un'adeguata restituzione di quanto emerge dall'uso stesso del test. Domande, dubbi, curiosità, quindi sembra importante prendersi uno spazio di riflessione su queste cose, non sono affatto scontate. Le ritengo prioritarie rispetto alla metodologia di un test. Se io accedo a un mondo professionale, dichiaro di attenermi a certe norme che regolano l'utilizzo di strumenti e le modalità con cui si fa quella professione, altrimenti ne rimango fuori o ne vengo escluso. Per cui, da una parte è una norma morale e ciascun individuo fa poi i conti con se stesso. D'altra parte però esiste un organo predisposto al controllo della deontologia. Questo organismo è l'ordine degli psicologi. Ogni regione ha il suo ordine, che in parte è autonomo, e poi esiste il Consiglio nazionale, al quale appartengono i presidenti di ciascun ordine, che ha una funzione di monitoraggio di uniformità rispetto agli ordini delle regioni diverse. Quando vengono lesi i diritti dell'utente, oppure quando lo psicologo opera in un modo che viene ritenuto scorretto, è possibile o si trova ad operare in condizioni lesive della propria professionalità, può far denuncia all'ordine oppure può essere denunciato all'ordine. Si forma allora una commissione che valuta l'intervento scorretto, il setting non è appropriato, quello psicologo si trova ad operare, e può emettere la pena pecuniaria oppure può decretare l'allontanamento temporaneo, lo psicologo può essere sospeso dall'esercizio della professione per 6 mesi, per un anno, oppure può esserci la radiazione dall'albo. Voi sapete che se non siamo iscritti all'albo non possiamo operare come psicologo. o come psicoterapeuta. La commissione, credo, qui non ci giura, non ci giura, però credo che tu fuori allo corpo. Ci sono degli standard, ma all'occorrenza si riunisce la commissione che è formata da membri che sono stati votati ed eletti. No, non ci sono molti casi, non sono in grado di darle, però non ci sono molti casi. Peraltro c'è anche una sorta di bollettino dell'ordine degli psicologi che viene spedito a tutti gli iscritti, nel quale sono riportati e aggiornati di volta in volta il numero degli iscritti, il numero dei sospesi, il numero degli esclusi. Uno può essere escluso dall'albo degli psicologi non solo perché deontologicamente non si è comportato in modo corretto, ma anche perché dimentica di pagare la rata di iscrizione, e quindi è sospeso dall'attività fino a quando non regolarizza la propria posizione economica. Però ma c'è la rata di iscrizione, allora all'albo B non lo so proprio, cioè quello di psicologi junior proprio non lo so. Quello del generale non lo so, quello dell'alcunquennale so che è minore per il primo anno di iscrizione, c'è una sorta di cifra agevolata per gli iscritti e poi credo sia circa 180 euro. Dipende da come viene. Può essere allontanato temporaneamente oppure sospeso dalla possibilità di esercitare la professione senza reddito. Sono casi molto gravi. Le vie della persona, le vie della dignità, della funzione. Con presumibilmente il caso in cui esce una conoscenza direttamente è un caso in cui l'abuso della professione è arrestato da una psicopatologia grave, per cui questa persona non era in grado di avere il controllo pieno di sé, né tantomeno poter esercitare. Parli un po' più forte di una
se vuoi. No, perché è che c'è tra la crisi e la città e le crisi
nel gap che c'è tra la laurea e l'istruzione all'anno. Tirocinio post laurea ce l'avevano in vecchio ordinamento, voi avete il tirocinio incluso nel percorso, potete già includerlo, quindi tecnicamente è possibile che un laureato del nuovo ordinamento si laurei già con il tirocinio fatto, però deve aspettare l'esame di stato per iscriversi. Allora, anche con il tirocinio eseguito con la laurea, fino a quando non si iscrive all'albo, non si è dato l'esame di stato, non si può esercitare.
Ma sono
si possono fare anche i possono completare le ore fino all'interno del percorso. Poi andiamo su questioni abbastanza specifiche, insomma, che è una perfetta. Però non è, la questione di fondo è che non si può esercitare la professione se non si è iscritti all'albo. Se si è iscritti all'albo si è tenuti all'osservazione del codice deontologico dei psicologi, pena l'esclusione dalla possibilità di continuare a esercitare la professione. Se non si è iscritti all'albo si è laureato in psicologia ma non in psicologia. Dottore. Ok. Ci sono altre domande su questo ambito? Se No, lo chiuderei e lascerei a ciascuno le proprie riflessioni. Facciamo 5 minuti di intervallo e poi via.
Regolamentazione vera e propria. Non proprio se c'è, in Italia c'è il tempo, la canzone non c'è
tanta differenza. Prendiamo via. Poi non possiamo modificare le altre professioni, però possiamo imparare noi gentrini quali sono i nostri confini, qualsiasi sia la posizione che abbiamo nel campo. Quali sono i confini della mia professione e quali sono i confini miei come professionista? Direi che prendere atto di questi due aspetti è già essere a metà dell'opera. Non viviamo nel migliore dei modi possibili. Sarà un'altra mano.
Allora, il caso che sono molto insegnata per difendere una persona e poi diciamo che forse una persona è colpevole, c'è la tutela che la persona intende o la tutela della faccia che ha subito la.
Bella domanda. Allora, dipende. Dipende innanzitutto dalla posizione che ha lo psicologo, che può essere, questa non è materia strettamente di mia pertinenza, c'è un intero corso di laurea che si occupa di questo. Vi do il mio punto di vista. Molto diversa è la posizione del consulente tecnico di ufficio, CTU, che è il consulente del giudice, denominato dal giudice, dovrebbe esserci tre parti, dal consulente tecnico di parte, CTP, che di solito è nominato dall'avvocato su, o dal cliente, molto spesso dall'avvocato. Il consulente tecnico del giudice, CTU, è sopra il caso, per cui dovrebbe valutare da una posizione neutrale. Il consulente tecnico di parte non ha, dal mio punto di vista, il compito di tutela esclusiva del cliente, ma ha il compito di coadiuvare e valutare che il comportamento e le azioni del CTU siano corrette. Ecco. Questo ci toglie dal gesto che lei mette in piedi. A me personalmente è capitato una volta sola di essere consulente tecnico di parte, quindi nominata dall'avvocato, di un cliente che era stato accusato di abuso sessuale sul figlio minorenne e con il caso, ne avevo già parlato, no? Ho ricevuto e accettato questa nomina. Il caso era di abuso sessuale prolungato e nel momento, secondo me, una cosa da salvaguardia, pensiamo che la posizione è piuttosto difficile, è quella di essere molto chiara, per cui nell'assumere il mandato io ho esplicitato all'avvocato che mi aveva chiesto la consulenza, soprattutto al cliente e alla moglie, che io ero lì per verificare se i procedimenti ai quali venivano sottoposti dal CTU fossero regolari ed equi, ma ero lì soprattutto a tutela. Lì c'era un bambino. Quando ho assistito ai colloqui del consulente tecnico d'ufficio del giudice e soprattutto ho visionato il materiale che portava l'accusa, in me si è fatta molto chiara la posizione del mio cliente, cioè della parte che io dovevo sostenere e salvaguardare. In particolare in alcuni video questo bimbo aveva degli handicap, un lieve ritardo mentale, degli handicap linguistici e motori e era stato seguito per lungo tempo per la riabilitazione e in particolar modo gli interventi della psicomotricista venivano videoregistrati e noi abbiamo avuto accesso a queste videoregistrazioni. In uno di questi incontri ho visto il bambino che praticava la masturbazione in una maniera assolutamente adulta, è un bambino di 6 anni. Questo ha cominciato a come dire, dare voce, fondare dei sospetti sull'accusa, non sulla persona che poteva aver svolto degli atti sessuali con questo bambino, ma sul fatto che il bambino comunque aveva vissuto determinate cose attraverso. Da lì in poi è stato un ragionare su chi e su come, sui tempi di esecuzione. Da quel momento in poi è stato per me ancora più chiaro, ancora più esplicitato che la tutela doveva andare nei confronti del minore. Peraltro, da quel momento in poi, il mio cliente e sua moglie hanno trattato me, cioè il rapporto con me, all'esatto modo in cui hanno cominciato a trattare il rapporto con la funzione di specchio per l'ufficio, cioè mettendo in terra di stanza. Quando è stato il momento di dare il giudizio, ho parlato con loro, con l'avvocato, e ho detto che non c'è nulla di quello che io avevo visto fare, io potevo assistere come consulente tecnico di parte a tutti i colloqui che venivano fatti, a rivelare tutti i test che venivano applicati dalla consulente tecnica d'ufficio con gli utenti. E ho detto che non c'era nulla nelle procedure, nelle modalità che poteva venire contestato, che la consulente tecnica d'ufficio aveva agito in maniera neutrale e competente e che anche nei nostri colloqui non erano emersi segni oppure episodi che potessero in qualche modo mettere in luce, che potessero essere messi in luce nella difesa del soggetto. Quindi mi sono astenuta da fare la relazione scritta. La tutela del mio cliente è stata astenermi da fare la relazione scritta, dove peraltro non avrei potuto confermare in scienza e coscienza quello che era emerso dai test applicati dalla consulente tecnica dell'ufficio e dai colloqui avuti. È un caso tra mille possibili. Però penso che chiarire la nostra posizione fin dall'inizio sia il modo migliore per evitare di trovarci poi in situazioni di impasse. E mi fa piacere che questo argomento abbia sollecitato dei pensieri e delle riflessioni. Volevo dedicare invece la seconda parte della lezione, però sta galoppando, a qualche cosa invece un po' più tecnico, e cioè volevo soffermarmi e chiedere la vostra attenzione circa le modalità di somministrazione dei test. Quando somministriamo un test dobbiamo prevedere diverse fasi, una fase di preparazione, una fase di esecuzione e poi una fase post, nella quale è contemplata sia la fase di scoring o di siglatura, sia la fase più di interpretazione del test. E dobbiamo tener conto fin dall'inizio sia delle caratteristiche del test, sia delle caratteristiche del soggetto che esaminiamo e sia delle nostre caratteristiche di test. Caratteristiche del test significa valutare come anticipo se è necessario utilizzare un test individuale o collettivo, se i test che scelgo o i test che scelgo sono a tempo oppure senza limiti di tempo, e le qualità intrinseche del test. Devo poi tenere conto dell'età, del sesso, del livello culturale, della salute, di eventuali handicap, delle capacità del soggetto che esamino, e devo tenere conto che queste variabili del soggetto esaminato entrano in stretta relazione e correlazione con le mie caratteristiche. Quindi, il fatto che io ho un'età, un genere, alcune competenze, alcune abilità, determinati stili di comportamento, che non posso essere neutrale nella somministrazione del test, oggettiva, perché non sono neutrale, posso essere il più oggettiva possibile, ma che ci sono alcune mie caratteristiche che interferiscono necessariamente con alcune caratteristiche, interagiscono con alcune caratteristiche del soggetto che andrò a testare, o dei soggetti che andrò a testare. Detto questo, prima di somministrare lo strumento, dopo averlo scelto, devo innanzitutto programmare con attenzione i tempi della prova. Di solito ci si deve prendere il tempo necessario e un consiglio è quello di non utilizzare per la somministrazione un tempo e uno spazio che di solito il soggetto dedica a delle attività ludiche o ricreative. Per esempio, se somministro dei testi in una scuola, cercherò di non somministrarli durante l'intervallo. Questo aumenta il livello di motivazione del soggetto. E poi devo tenere conto dell'età del soggetto a cui somministro, soprattutto se è arrivato nella prima fase evolutiva della vita, perché i tempi di attenzione e di concentrazione di un bambino sono minori rispetto a quelli di un adulto. Di solito si dice che i bambini della scuola materna hanno difficoltà a mantenere l'attenzione e la concentrazione per un lasso di tempo superiore a mezz'ora. Poi anche qui dipende, un bambino di 3 anni è diverso da un bambino di 5. I bambini della scuola elementare hanno delle capacità attentive di concentrazione di circa un'ora. Le sessioni di somministrazione tecnica con gli adolescenti non dovrebbero essere più lunghe di un'ora e mezza. Di nuovo negli anziani le capacità attentive e di concentrazione decrescono con il progredire dell'età. E poi, se il soggetto ha degli handicap, devo tenere conto che questi handicap non allunghino i tempi della prova. Prima della somministrazione devo anche informare il mio soggetto sul tipo di test e sulle caratteristiche del test. Mai sottoporre con un inganno, oppure senza chiarimenti chiesti, sia su cosa il test misura, sia su quale scopo si ha nella somministrazione, sia su quali saranno i risultati. È anche possibile chiedere al soggetto di firmare un modulo di consenso informato. Ma comunque il problema, il punto non è solo legale, è anche di relazione, e soprattutto di relazione. Nel momento in cui decido di usare uno strumento, informo il mio utente su questo strumento, in maniera più o meno precisa a seconda di quanto è utile che il soggetto sappia ai fini dello scopo per cui sono inizio. Prima della somministrazione devo avere grossa manualità con il manuale di somministrazione, devo conoscerlo molto bene. Devo familiarizzare soprattutto con la consegna, che deve essere nella maggior parte dei casi una consegna standardizzata. Qualche volta cambiare una parola nella consegna può cambiare il significato che il soggetto percepisce in quello che dovrà andare a fare. Pensando all'esempio che vi ho fatto su Rocha, io chiedo alla persona di dire che cosa ti sembra di vedere, non che cosa vedi. La differenza sembra piccolissima. In realtà è enorme la ricaduta che posso avere nelle risposte. In alcuni strumenti ho più consegne da dare al soggetto. Per esempio, quando il test è composto da più scale, come la VICE, per esempio, la VICE, allora avrò una consegna specifica per ogni scala, che dovrò dire con le parole esatte riportate dal manuale. Devo avere un'abilità a trovare la pagina giusta, a leggere la consegna nel modo giusto, senza far sì che il manuale diventi centrale rispetto alla relazione. Rispettare scrupolosamente le istruzioni implica anche la possibilità di leggere poi i risultati del test nella maniera più corretta. E poi, sembra banale, lo dico lo stesso, è necessario prima della somministrazione predisporre bene ambiente e materiale. L'ambiente deve essere un ambiente tranquillo, confortevole per il soggetto, con una giusta illuminazione. Devo prevedere ed evitare possibili interruzioni, qualcuno che entra nella stanza o il telefono cellulare che squilla. Per i test collettivi devo avere un ambiente abbastanza vasto da poter distanziare correttamente le persone, non assetarle troppo, lasciare a ciascuno il proprio spazio vitale, ma anche evitare il rischio che le persone siano indotte a copiare. Pare essere ben determinata quella copiare. Nella somministrazione individuale devo riuscire a collocare il materiale, a volte piuttosto ingombrante, del test e la persona in posizioni idonee rispetto alla somministrazione. Prima di somministrare il test devo sempre ritagliare uno spazio in cui ho la possibilità di mettere il soggetto a suo agio. Con qualsiasi test non inizierò mai facendo vedere subito il materiale. Se ho la possibilità faccio il colloquio prima, se no ritaglio uno spazio che viene detto di pre-colloquio che anticipa la somministrazione. Durante la somministrazione devo avere una duplice attenzione. Da una parte essere rigorosa rispetto alle norme, dall'altra parte essere flessibile rispetto alla persona. È importante assumere un atteggiamento equilibrato nei confronti del soggetto, che sia percepito come amichevole, come favorevole, come cordiale, senza però che questo scada in basso livello professionale. Devo cercare di favorire la collaborazione del soggetto, ricordarmi sempre che i test mettono la persona che ho o le persone che ho di fronte in una condizione che può essere ansiogena, può essere di disagio, può essere di tensione emotiva. E quindi, oltre alle competenze tecniche sul test, durante il test, il rapporto tra testista e testato chiede delle capacità che sono cliniche. Possiamo chiamarla sensibilità, pazienza, accoglienza, incoraggiamento, capacità di ascolto. Sono capacità anche cliniche e non solo tecniche. Se ho poi una persona che so essere problematica, so avere degli handicap specifici, devo dare dal punto di vista tecnico più posso dare più tempo per l'esecuzione, posso diminuire il tempo totale di somministrazione facendo delle sessioni diverse rispettando la somministrazione del test. E poi devo, soprattutto con persone con handicap o gravi disagi, essere incoraggiante ma mai forzare nella risposta quando il soggetto fortemente rifiuta o esplicitamente rifiuta il caso. Cosa fare dopo la somministrazione? Dopo la somministrazione, in presenza del soggetto, non do mai i risultati del test, mai. Questo comporterebbe una svalutazione dello strumento stesso. Devo prendermi il tempo, lo spazio necessario per elaborare i risultati. Questo spazio è molto ridotto nel caso di test di semplice utilizzo e può essere invece molto lungo nel caso di test. Comunque, se ho utilizzato uno strumento serio, ho bisogno di tempo per valutarlo. Non darò le risposte in base alle sensazioni che ho alla fine della somministrazione. E in genere si consiglia di non elaborare mai il test in presenza del soggetto. dare il risultato subito significherebbe darlo in modo approssimativo. È però possibile subito dopo la somministrazione, una volta acquisito il materiale, messo da parte il materiale, essere vagamente rassicurante per il soggetto, soprattutto con il soggetto richiedente. Ci sono persone che finiscono il testo e non vedono l'ora di andarsene, oppure cambiano il loro argomento e non ci tornano su. Ci sono altre persone invece che chiedono insistentemente: ma come sono andato? Ma il testo è andato bene? Ma rispetto agli altri che ha fatto, come lo trova? Ma quella roba lì hanno risposto tutti in quel modo lì? Cioè, che hanno bisogno di essere rassicurati. Allora, senza entrare nello specifico del quesito, sul contenuto del quesito, io posso essere rassicurante sulle modalità di esecuzione del testo o sulla relazione. Devo poi essere molto chiara sul fatto che ci sarà una restituzione, che la restituzione verrà fatta per iscritto oppure oralmente, cioè darò delle delucidazioni su tempi, modi ed eventuali allargamenti nella comunicazione dei risultati.
Facciamo una
sintesi, non materiale di testo. Piace a tutti questa cosa? Non abbiamo? L'avete sentito. La richiesta è: facciamo una simulata. Cioè, proviamo a vedere, qualcuno le chiede qualche cosa, vediamo come lei risponde, se c'è lei io. Risposta primaria mia: non ho un materiale di test a disposizione, per cui diventa difficile.